Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia.
I Padri Eterni sono tornati, buona domenica da Federico Taddia
e Matteo Bussola.
Buon anno.
Buon anno, buon anno in diretta.
Buon
finalmente
anno in diretta, è vero, perché insomma settimana scorsa eravamo sì in onda con una puntata speciale con il meglio di, invece oggi ufficialmente inizia quella stagione, la nuova stagione. Come stai? È passato delle belle vacanze? Hai fatto i compiti?
Ho fatto i compiti, ebbene sì.
Hai fatto i compiti? Cioè, sei uno di quelli che fa i compiti a
no, sono uno di quelli, figli? No, sono di quelli che assiste ai box, ecco, cerco naturalmente di fluidificare, come dire, no, fare i compiti assolutamente no, però sono un padre, diciamo, che vigila, ecco, sì. Vigila il giusto.
Anche perché, insomma, poi è stata una vacanza così, no? Iniziano le scuole, non iniziano le scuole, giallo, rosso, verde, blu, insomma, tanti giochi di società.
Ho la figlia liceale che è rimasta col fiato sospeso fino all'ultimo, per poi scoprire che fino alla fine di gennaio a scuola non ci tornerà. Insomma, ma è stata una fine d'anno molto particolare, un Natale altrettanto, e questo 2021 che si è affacciato, però diciamo dai che porta la speranza forse che questi vaccini finalmente magari potranno lentamente riportarci alla normalità, speriamolo forte.
Esatto, poi anno anche che abbiamo iniziato nel tentativo di spiegare ai nostri figli perché c'era gente vestita da sciamano e che cercava, insomma, adesso
per esempio
della tragedia, sono stati dei morti, quindi insomma no, è anche difficile scherzare su questa cosa, però spiegare, no, ai propri figli il significato della parola democrazia, il 2021 si è aperto così.
Anche il significato della parola storia, perché questo momento che stiamo vivendo, ragazzi, mi sa che fra qualche decennio, quando ci guarderemo indietro, anche i nostri figli si renderanno conto di quale passaggio incredibile siamo stati protagonisti tutti, insomma, di questo.
Radio24.it, il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast di queste e di tutte le puntate. Padri Eterni @radio24.it se volete scriverci, ma ci trovate anche su Facebook, i Padri Eterni di Radio 24, dove non solo trovate le nostre foto, ma anche tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Oggi partiamo parlando di supereroi. Adesso la domanda è, insomma, è più supereroi essere figlio o essere genitori in questo periodo? Non è facile.
È una bella domanda.
Una bella domanda. Ma con noi c'è un vero supereroe. Diamo il benvenuto a Gianni Liusti. Gianni Liusti è un sottufficiale dell'aeronautica militare presso la 46esima Brigata Aerea di Pisa, ma ormai da diversi anni visita i reparti pediatrici degli ospedali vestendosi da supereroe, e volevamo iniziare con lui questo anno. Ciao Gianni, buona domenica, benvenuto.
Ciao, buongiorno, buona domenica, buongiorno.
Intanto, qual è il tuo supereroe preferito? Partiamo da qui.
Spider-Man.
Che
io ho anche altri, però Spider-Man e Iron Man sono i miei preferiti.
Ok, Spider, insomma, è un bel costume, poi è più complicato mettere in scena, credo, i suoi poteri, o riesci a volare?
Ogni tanto volando, dipende dai palazzi, se ci sono palazzi riesco a volare con le mie ragnatele, quello sì.
Gianni, tu sei un padre, come ti è venuta questa idea e perché lo fai?
Sì, sono un padre, è partito tutto da un documentario in TV dove c'era un'agenzia no profit americana, Make a Wish, poi ho scoperto pure che esiste in Italia. Praticamente questa associazione vuole esaudire i desideri dei bimbi malati di leucemia, e il desiderio di un bimbo era quello di diventare Batman. Praticamente hanno mobilitato una cittadina di San Francisco, l'hanno trasformata in Gotham City. C'è stato uno stuntman vestito da Batman che è andato a fare addestramento a questo bambino facendo diventare Bat Kid, e sono andate insieme a fare diversi salvataggi, diverse avventure. Mi ha sorpreso la forza di questo bambino, nonostante comunque fosse un po' provato dalle cure che stava facendo, ha voluto fare tutti i livelli, tutti gli step. Alla fine si sono mobilitate 25.000 persone per questo bambino. Questo bambino si vedeva proprio un'energia, una luce in quegli occhi. E allora mi sono detto: ma perché non farlo anche io? Cosa potrei fare? Allora ho comprato il costume di Spider-Man, ho iniziato da una semplice tutina, ho iniziato con dei piccoli eventi anche di beneficenza. Ho visto che effettivamente c'era tanto riscontro, i bambini e le famiglie amavano questi supereroi, quindi ho comprato un costume fatto veramente bene e allora ho iniziato un po' a girare negli ospedali. Ho cominciato dalla Toscana, poi man mano che mi conoscevano, poi sinceramente è diventato come un secondo lavoro, perché man mano che mi sposto anche con la mia famiglia, anche se vado in vacanza, nella valigia mi porto sempre il costume di Spider-Man, perché non si sa mai, ecco.
Gianni, il fumettista che si agita in me, insomma, non può fare a meno di sottolineare che tu sei effettivamente un cosplayer, sei un vero cosplayer, no? Cioè, nel senso, sì, che sei appunto uno di quegli appassionati che si traveste, che recita in costume. La particolarità è che lo fai appunto pro bono, no? Per questi bambini che soffrono. E la domanda che mi viene è: qual è la reazione dei bambini quando ti vedono? Cioè, stanno al gioco o qualcuno, magari fra i più piccini, a maggior ragione visto che i tuoi costumi sono così, no? Così, così belli, così realistici, crede che tu sia davvero Batman o Spider-Man?
Sì, no, i bambini rimangono veramente contenti, poi naturalmente dipende anche dal contesto.
Certo.
Se vai in determinate fiere appunto di cosplayer, cioè chi conosce e sa che comunque non sei il vero Spider-Man, però sono appassionati, si fanno le fotografie. Però quando vai anche nei reparti o in giro ci sono bambini che ci credono davvero, e quella è una cosa, devi stare veramente attento, perché hai paura sempre, devi mascherare tutto quanto, no? Mascherare proprio nel vero senso della parola. E faccio anche molti videomessaggi, perché soprattutto ora in questo periodo di Covid ho mandato diversi messaggi, anche gli auguri per festeggiare i compleanni di questi bambini che magari erano a casa, non potevano fare feste, e allora mi sono messo la tuta di Spider-Man, gli ho fatto arrivare un videomessaggio, una videochiamata, e questi bambini veramente sorpresi.
È la SAD, che sono i supereroi a distanza appunto, che sono l'ultima novità. Ma Gianni, invece i tuoi figli come reagiscono quando ti vedono vestito da Spider-Man? Cioè, loro lo sanno che lo fai, lo sanno perché lo fai, che ti dicono?
Ora sono ormai 3 anni che lo faccio, c'è la piccolina che è una scatenata, le ho comprato il costume di Spider-Gwen, il personaggio femminile di Spider-Man, e lei ormai è entrata nel personaggio, quando andiamo alle fiere non la vedo più, va a farsi le fotografie con gli altri Spider-Man più grandi di lei, dico: ma dove va? Vieni con me. E mio figlio mi segue, ha detto che da grande vuole andare anche lui negli ospedali. Secondo me gli è rimasto impresso un episodio quando sono venuto giù in Puglia, sono andato giù in Puglia all'ospedale a Foggia da Padre Pio, all'ospedale della Casa della Sofferenza di Padre Pio, perché praticamente io lancio le ragnatele, anche io lancio le ragnatele.
Okay.
Quando sono andato in corsia, sono andati per far uscire i bambini dalle stanze nel corridoio, perché Spider-Man avrebbe lanciato le sue ragnatele. C'era un bambino che era abbastanza provato dalla chemio, aveva il mal di testa e non voleva uscire dalla stanza perché non stava bene. Ho chiesto se potevo andarlo a chiamare io. Sono andato a chiamarlo, lui quando mi ha visto è rimasto contento ed è venuto fuori anche lui per vedere il lancio delle ragnatele. È venuto fuori, ha visto il lancio delle ragnatele, tutti contenti, poi gli ho dato queste ragnateline in mano e hanno provato loro a lanciarle. E poco dopo, siccome ho portato i miei figli, questo bambino è venuto con me, è andato con mio figlio a giocare a calcio balilla, c'era il calcio balilla lì nella loro stanzetta, sala giochi, e mio figlio è rimasto perché questo bimbo voleva giocare con lui, quindi è rimasto molto sorpreso anche mio figlio da questi gesti, da queste cose qua.
Gianni, grazie davvero per questa tua testimonianza. Gianni Liusti, Gianni Supereroe, se lo cercate su Facebook. Buona domenica, insomma, e salutaci le bambine e i bambini, che comunque a cui dai parentesi di spensieratezza, e questo è bellissimo. Ciao, grazie.
Grazie mille.
Ciao,
grazie,
Gianni,
buona
grazie.
Domenica, grazie. A te, ciao. Arrivederci.
Noi ci fermiamo al traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
C'era una volta ma neanche tanto tanto tempo fa. C'era un bel paese con tantissime bellissime città, con vasche e pescioni e tanti fiori di lilla. Ma non era certo, ma non era certamente il Canada. Oh, c'era una volta un paese che non dico che non so, con tanta gente colta, che più colta che più colta non si può.
Cosa stiamo rubando ai nostri figli? È una domanda che noi padri ci stiamo ponendo ormai in questo anno quasi, no? in questi mesi, perché li guardiamo, li vediamo. Spesso magari quelli più piccoli anche, no? Magari non sono consapevoli di concetti come il prima, il dopo, lo scorso anno, quest'anno. Coi più grandicelli invece, con gli adolescenti, è più tosta.
Ci sono delle cose che mancano, ci sono delle rinunce che devono fare, insomma lo sappiamo, niente è più come prima, e forse il tempo che rimane da vivere è proprio solo questo adesso di cui ci parlerà il prossimo ospite.
Eh sì, perché è da lì che partiamo, da questo adesso, no? Soprattutto per i ragazzi e le ragazze che fanno fatica, lo stanno facendo adesso, lanciano segnali tostissimi, ne parleremo molto in questa puntata, no? Sono un po' la frutta, sono stanchi e fanno fatica a vederlo questo futuro. Di tutto ciò ne parliamo con un'amica, un grande scrittore, giornalista, autore di un libro che tenta proprio di raccontare la vita al tempo del lockdown, dando una visione diversa del tempo. Lui è Massimo Gramellini, a cui diamo il benvenuto. Ciao Massimo, buona domenica.
Ciao Matteo, ciao Federico, buongiorno a tutti, buona domenica a tutti.
C'era una volta adesso, il titolo del tuo nuovo libro edito da Longanese. In questo titolo c'è davvero tutto, no? C'è questo sguardo al tempo presente, ma con gli occhi di un bambino che è stato. Però la prima domanda però la facciamo al papà. Massimo, come l'hai vissuto, come lo stai vivendo questo strano periodo?
Ma io, sai, mi hai detto giustamente voi, ho la fortuna di avere in casa due bambini e nessun adolescente. I bambini stanno benissimo, perché i bambini hanno un solo desiderio, stare con i genitori. Quale migliore occasione che averli tutti per loro, come è stato nei mesi del lockdown o adesso durante le vacanze di Natale. Il problema sono gli adolescenti, perché invece gli adolescenti non vogliono stare con i genitori, vogliono uscire, vogliono vivere fuori, e invece li stiamo derubando di qualcosa che non tornerà, perché non puoi rivivere i 15 anni a 22 o 24, è pericoloso. I 15 anni bisogna viverli quando hai 15 anni, e questo anno glielo stiamo togliendo e non se ne parla. Io penso che è benemerita la vostra trasmissione, perché ne parlate. Credo che la politica si sia proprio dimenticata completamente degli adolescenti.
Perché poi si parla di scuola, giustamente, perché è il luogo privilegiato, ma non è solo la scuola. Per gli adolescenti c'è il resto, c'è l'incontro, c'è lo sport, c'è la musica, c'è lo stare insieme, c'è il sano casseggiare, che dove appunto non hanno spazi, non hanno occasioni, perché la pandemia ha cancellato tutto ciò e noi adulti non siamo stati bravissimi fino ad ora a proporre alternative.
Ma pensa Federico, la più straordinaria coppia di adolescenti della letteratura, Romeo e Giulietta. Prova a immaginare oggi come riuscirebbero a vivere. Cioè, Romeo non andrebbe alla festa di Giulietta, ovviamente, perché forse non ci sarebbe la festa, in ogni caso non sarebbe invitato, e finirebbe per continuare a perdersi dietro Rosalina, che non ci sta con lui, e finirebbe per andarsi a ubriacare con Mercuzio tutte le sere. Cioè, è esattamente questo che sta succedendo, no? Cioè, stiamo privando i nostri adolescenti di una quantità di esperienze che si fanno quella vita, che hanno bisogno del contatto fisico, non possono farne a meno.
Ma infatti, Massimo, questo tempo nuovo è quasi un regalo, tra virgolette, più per noi genitori che per loro, no? Adesso io so che è un terreno scivoloso, ma io sono uno di quelli che si ostina a credere che, pur in mezzo alle indicibili difficoltà e anche alle vere e proprie tragedie, per le quali naturalmente portiamo il massimo rispetto, questa situazione ci abbia portato anche piccole forme di opportunità, no? Molti padri, come noi, hanno avuto modo di scoprire un tempo nuovo con i figli. Io sono perfino grato alla DAD anche se preferirei naturalmente che le mie figlie andassero a scuola, perché ho potuto assistere in diretta ai tempi scolastici dell'apprendimento, alle loro difficoltà, che poi è anche un po' il tema del tuo libro, no? Visti da una distanza nuova, più ravvicinata, mostriamo un volto diverso, forse più autentico. E lo chiedo al Gramellini papà, ma anche al Gramellini osservatore sensibile. Secondo te riusciremo a portare queste cose con noi anche dopo, quando speriamo tutto questo sarà finito? Cioè, credi che ce la ricorderemo questa lezione?
Guarda, io credo che la pandemia non sia un corso accelerato di illuminazione, cioè non è che improvvisamente uno, solo perché, cioè, i dolori della vita, le sofferenze, le prove sono un'opportunità. Nel mio romanzo esattamente sono personaggi che approfittano, diciamo così, della pandemia, come dici tu, per cambiare, altri che non ci riescono, perché non tutti riusciamo ad affrontare le prove allo stesso modo. Cioè, di fronte a un ostacolo c'è chi riesce a saltarlo e chi invece si rimane paralizzato dalla paura o addirittura rincula e scappa, per cui non esiste una risposta che valga per tutti. Certamente i cinici, i pessimisti ci diranno che non cambierà nulla. Io invece, che sono un ottimista come te, ricordo sempre che la peste del boccaccio spopolò Firenze passò da 130.000 a 50.000 abitanti, però quei 50.000 sono quelli che nella generazione successiva hanno fatto il Rinascimento. Quindi io penso che c'è sempre c'è sempre un domani, perché noi si resti sempre dentro l'adesso, cioè usare la mente per avere nostalgia o per avere proiezioni sul futuro, che sono due cose che non esistono più, passato e futuro, esistono nel presente, perché noi ci pensiamo a questi due tempi che non esistono più, per cui stiamo dentro il momento che viviamo. Questo è il vero grande insegnamento dei bambini. I bambini hanno questa forza, sono quelli che hanno secondo me retto meglio a questa crisi, perché i bambini sono sempre totalmente concentrati nel tempo presente. Qualcuno dirà che è un limite, io invece trovo che sia la più straordinaria forza che l'essere umano ha.
C'era una volta adesso ambientato nel 2080, dove appunto si guarda il 2020 con un occhio.
È scritto nel
2080.
Parla del 2020.
Esatto.
È un signore di ormai 70 anni che rievoca la sua infanzia del 2020, quando appunto lui da bambino si ritrovò costretto a convivere. È stata un'esperienza, poi me l'avete parlato tante volte anche voi, è stata un'esperienza particolare, nostra, è ancora un'esperienza straordinaria, una specie di grande fratello dove però non puoi mandare fuori nessuno, non puoi fare le nomination, perché non puoi far uscire di casa nessuno, e questo bambino si ritrova in casa il padre che sta divorziando dalla madre e che lo ha abbandonato quando lui aveva 3 anni, quindi il loro rapporto è un rapporto inesistente, ma sono costretti a convivere, e come diceva prima Matteo, hai l'opportunità in questi casi di cambiare loro, non dico come va a finire, ma insomma diciamo che ci provano. Questo papà è molto simpatico, diciamo, è un cialtrone assoluto, ma è un cialtrone che all'inizio secondo me crea un po' di fastidio nel lettore, cioè antipatico, ma dopo qualche pagina lentamente diventa poi il beniamino di tutti, perché è un uomo che a suo modo cerca di mettersi in gioco, a suo modo, e non usa a caso la parola gioco, perché è proprio il gioco la dimensione in cui riuscirà a dialogare con suo figlio. In questo, un po' senza volerlo, ci ho pensato poi dopo, ma c'è il modello di Benigni nella Vita è bella, no? Cioè, qualche volta io ci ho provato anche con i bambini in casa a farli giocare.
Infatti, perché c'è il modello Benigni, ma c'è anche il modello Gramellini. Cioè, tu quanto sei cambiato in questi mesi, Massimo?
Io in casa ho un bambino di 8 anni e mezzo che è figlio di Simona, ma che io voglio un bene, cioè, un rapporto veramente viscerale, che è Diego, e che è lui chiaramente quello con cui più mi sono confrontato durante il lockdown. Tommaso è ovviamente adesso c'ha quasi 2 anni, quindi è in una condizione totalmente diversa. Con Diego invece c'è stato il tempo delle domande, delle chiacchiere. Lui è come me un orso, è felicissimo di stare in casa tutto il giorno a guardare le serie TV, e però anche lui in certi momenti, appunto, ed è una battuta tra l'altro che ho messo anche nel romanzo al personaggio di Mattia, lui c'era un videogioco, no, in cui poteva costruire la città dei sogni, e lui da questa città non ha voluto mettere né gli ospedali né il cimitero. E ho capito, non mi ha detto niente, ma questa sua scelta ho capito che aveva capito, diciamo così, lui non vuole mai parlare del virus, però questa scelta mi ha fatto chiaramente capire che che poi anche dentro di lui sono entrate le nostre ansie, no? Abbiamo sempre, però lui poi esce con il gioco, cioè i suoi personaggi, i suoi supereroi che combattono il virus e distruggono tutto, e con quello lui si sente più sereno e più sicuro. Certo, vederlo andare a scuola con la mascherina tutte le mattine mi affetto, non posso negarlo, perché vedere questo bambino che prima di uscire dice: ah, ho dimenticato la mascherina, ecco, una frase che fino a un anno fa ci sarebbe sembrata folle.
Ma infatti anche Mattia, no, il protagonista del tuo libro, riassume tutte le paure e le inquietudini che un po' hanno avuto, hanno i nostri figli, no? Che abbiamo anche noi, proprio perché applica questo sguardo originario poi sulle cose. E uno dei temi del tuo libro, Massimo, è proprio quello di farci scoprire anche che il nemico è sì fuori, no, di noi, invisibile, subdolo, mai come ora, ma più spesso è dentro di noi, o anche nella diffidenza, nella mancanza di speranza, nello sguardo anche carico di sospetto nei confronti degli altri. C'è una frase molto bella nel libro, no? Quando dici che l'amore non ha un perché, ma l'amore è il perché. L'amore nei confronti degli altri e dunque di noi stessi. Anche qui riusciremo a tenere accesa questa speranza? Come si fa da padri?
Da padri si fa come sempre, cercando di dare amore in modo incondizionato, che è l'unico modo che ha un genitore di dare amore, senza pretendere nulla in cambio, e osservando. Se io penso soprattutto agli adolescenti, no? I miei bambini non hanno ancora il telefonino, non hanno ancora rapporti con i social. Invece questa emergenza ha accelerato ulteriormente, no, il legame degli adolescenti e quindi dei nostri figli con un mondo virtuale, e quindi anche con la necessità di chiederci, dobbiamo entrare anche noi a farne parte, dobbiamo in qualche maniera controllarli. Certo è un grande tema, se sono questo io che lo chiedo a voi, cosa si fa? Io ancora non ho questo tema da affrontare per ora. Come si fa? Come ci si conforta con un adolescente che si chiude in camera e ormai tutto il giorno, e tu non sai se sta facendo didattica a distanza o se sta dentro qualche sito a fare cosa? Come si comporta un genitore? Controlla, non controlla, è assillante, fa finta di si iscrive anche lui ai social per spiare il figlio, cosa fa?
Cosa fa? Fa tutto questo, ma non dovrebbe farlo, ahimè. No, è vero, beh, insomma, ce lo stiamo chiedendo anche noi, no?
Darmi i vostri segreti.
No, i nostri segreti.
Qualche consiglio generico.
Già ascoltarci, bisogna cercare dei ponti, anche degli spazi comuni. Credo che non sia la ricetta non sta nell'invasione del campo altrui, sì, ma riuscire a trovare anche dei campi comuni, che sono i campi poi del gioco, del guardare una serie insieme, del ritrovare gli scacchi, la grande riscoperta degli scacchi durante il lockdown. Tantissimi adolescenti hanno giocato con i loro genitori, oltre che giocare online. Sono piccole cose, ma poi si parte anche da lì. Massimo, grazie davvero per essere stato con noi. Ricordiamo, C'era una volta adesso, edito da Longanesi, il nuovo romanzo di Massimo Grammellini, scrittore, giornalista e papà, che è stato qua con noi. Ciao Massimo.
Ciao, buona domenica.
Ciao Massimo.
Ci fermiamo, la pubblicità, il meteo, poi ancora qua con i padri eterni.
Padri eterni. These memories out of my mind, and some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of
ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i padri eterni. Radio24.it, il nostro sito da dove puoi poter scaricare il podcast. Potete anche scriverci, padrieterni@radio24.it, se volete farlo via mail, oppure attraverso i messaggi di Facebook, nella nostra pagina ufficiale, i padri eterni di Radio 24, dove vi ricordiamo sempre, pubblichiamo link, articoli, copertine dei libri di cui parliamo all'interno della puntata. Il tema di oggi, in questa puntata, dove siamo tornati con la nuova stagione, ovviamente è quella legata ai nostri figli, agli adolescenti, ai più giovani, a quello che stanno vivendo, dati allarmanti al di là delle nostre sensazioni, al di là delle nostre suggestioni. Anche questa settimana l'ultima indagine Ipsos per Save the Children rileva che almeno 34.000 studenti delle superiori rischiano l'abbandono scolastico. Insomma, in tanti hanno smesso di studiare, in tanto ci stanno pensando, in tanti anche hanno scelto l'homeschooling. Io ho avuto testimonianze, ho parlato con alcuni di loro, invece che andare a scuola in questa modalità appunto altalenante, preferiscono studiare da soli, poi dare l'esame al termine dell'anno. E a questi dati si sommano anche quelli di scuola.net in collaborazione con l'Associazione Nazionale Dite. Ce n'è uno che è particolarmente significativo, no? Oltre il 47% degli studenti intervistati non riescono più a immaginarsi un futuro, che questa roba
è allucinante, anche perché, cioè, se c'è una categoria sociale, un'età della vita nella quale si dovrebbe poter essere liberi di immaginarsi il futuro, è proprio quella dell'età dei nostri figli, dei nostri ragazzi, della gioventù scolastica, insomma.
Mese in cui sono cresciuti anche i casi di ansia, gli attacchi di panico e sono peggiorati i rapporti in famiglia. Dobbiamo fare qualcosa, è l'allarme lanciato, l'appello lanciato da Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta, presidente per l'appunto dell'associazione Dite, a cui diamo il ben ritrovato qui ai Padri Eterni. Ciao Giuseppe, buona domenica.
Ciao a tutti, buona domenica.
Dici che noi adulti dobbiamo immediatamente prendere in mano la situazione. Ecco, noi padri cosa possiamo, cosa dobbiamo fare in questo momento?
Dobbiamo iniziare a pensare a loro. Penso che fino ad oggi stiamo pensando, ripeto, condivido anche tutto quello che è stato fatto fino adesso, abbiamo pensato tanto al fisico, adesso bisogna pensare anche alla mente, alla salute mentale dei nostri figli e anche di noi adulti. Quindi immagino e spero che nei prossimi mesi ci si concentri proprio su questo. È destabilizzante quello che stanno vivendo i ragazzi, è destabilizzante quello che i ragazzi ci stanno dicendo. Non immaginare il futuro, secondo me, è qualcosa di veramente preoccupante, quindi su questo bisogna assolutamente intervenire e anche dare magari risposte chiare ai ragazzi, no? Tutta la confusione che c'è stata sull'inizio della scuola oppure no, penso che abbia dato un ennesimo colpo a questi ragazzi che già erano in difficoltà, che confidavano nella riapertura della scuola e si sono ritrovati, ahimè, ancora davanti a uno schermo. Ecco, questo penso che sia un momento di agire e aiutare i nostri figli, e anche noi possiamo fare il nostro.
Ma infatti, Giuseppe, guarda, noi spesso, no, ci ritroviamo a dire quanto siano bravi questi ragazzi, quanto sono bravi i bambini ad adattarsi, insomma, a tutto quanto è successo. La verità, però, come diceva Federico in apertura, è che in questi mesi sono cresciuti anche i casi di ansia, gli attacchi di panico, sono peggiorati i rapporti in famiglia, no? E questi aspetti hanno avuto un trend in crescita tra i giovani da quando la tecnologia è diventata sempre più presente all'interno delle famiglie. Perché succede questo?
Beh, sta aumentando anche un altro dato importante, che è aumentato l'isolamento sociale. Aumentando l'isolamento sociale, gli isolati sociali esistevano già da tempo e adesso stiamo creando, con l'ausilio anche un po' sicuramente dello schermo, ancora più isolati, perché mancano le relazioni faccia a faccia, mancano l'esperienza emotiva, manca, in questo momento ci manca tutto, e anche noi genitori probabilmente dobbiamo ritornare a sostenere e proteggere i nostri figli. I ragazzi manca l'altro, ma mancano anche i propri spazi personali. Provate a pensare in una fase dell'adolescenza dove bisognerebbe uscire, incontrare altre persone, scambiarsi, no? Le proprie impressioni, le proprie esperienze, non hanno più gli spazi esterni, ma anche in casa. Voi provate a pensare in casa. Io spesso in studio sento di ragazzi disperati perché la mamma e il padre entrano continuamente nella loro stanza, e la loro stanza è l'unico spazio intimo e lo spazio fisico che hanno. Quindi anche questa estrema vicinanza in qualche modo non è facile da gestire. Forse ci ha anche, da un lato, in alcune situazioni probabilmente ha migliorato le relazioni, ma in tante altre, proprio i dati di un'ultima ricerca che abbiamo condotto, ci ha fatto proprio vedere che le relazioni, ahimè, sono peggiorate, perché stare vicini e non avere per esempio regole chiare. Io penso che noi genitori in questo momento dobbiamo allenare il senso di responsabilità anche dei nostri figli, perché dobbiamo dargli dei compiti da fare anche in casa, in modo tale da attivare anche una routine giornaliera, perché sennò è veramente complicato.
Certo, poi vabbè, è inimmaginabile quello che sta accadendo soprattutto nelle fasce di fragilità, no? Là dove c'è abbandono, dove c'è disattenzione. E quotidianamente tutto ciò è amplificato in questo periodo, però credo che oltre ad attivare questa responsabilizzazione, forse è il momento per noi genitori anche di attivare la creatività, che lo so che sembra può sembrare una banalità o può sembrare una facile soluzione, però anche perché le scuole non riaprono, se riaprono a singhiozzo, non possiamo aspettare solo quello, è veramente il momento anche di avere forse nuove idee che ci chiedono sforzo, ci chiedono impegno, ci chiedono tempo, ci dobbiamo mettere in gioco anche noi, però è davvero il momento di pensare a trovare anche soluzioni alternative alla routine.
Assolutamente, noi dobbiamo ricominciare a organizzare giochi e attività in famiglia, perché non è vero per esempio che gli adolescenti non hanno voglia di giocare o divertirsi o confrontarsi con noi, guardare per esempio una serie TV, ce ne sono mille in questo momento, anche molto belle. Quindi un momento di condivisione della visione insieme potrebbe essere interessante, no? Far seguire poi un dibattito. È chiaro che le attività che si possono fare possono essere infinite, possono dipendere dagli interessi dei componenti della famiglia, ma proprio su questo dobbiamo lavorare, proprio su queste interazioni, in modo tale da fare delle cose che magari fino ad oggi non abbiamo fatto, ma che magari possiamo scegliere di fare in maniera condivisa. Quindi io penso che proprio lo spazio, ci sono veramente le attività, possono essere tante, ma dobbiamo confrontarci almeno su queste attività. Vedere una serie TV, per esempio, no? È sicuramente un modo per parlare di qualcosa di interessante o di qualche argomento interessante e confrontarti su temi che possono andare dalla sessualità, che a me negli adolescenti in questo momento per lo più è sopita o è, come dire, vissuta in maniera più che altro virtuale, e o altri temi, insomma, ci sono i temi adolescenziali, ci sono mille temi che possono essere, ecco, importanti per i ragazzi.
E Giuseppe, facciamo nostro questo tuo assist anche a proposito di serialità, a proposito di serie TV. In queste settimane è esploso anche il fenomeno di Sanpa, questa docuserie ottimamente fatta in onda su Netflix, è scritta da Carlo Gabardini, Gianluca Neri, Paolo Bernardelli. Si parla delle luci e delle tenebre di San Patrignano, tanta discussione attorno a questa serie. Volevo chiederti, vista anche la tua esperienza, se secondo te è una serie da guardare insieme, padri e figli, ovviamente figli adolescenti, se può essere uno di quei ponti generazionali, se può essere l'occasione per affrontare certi argomenti, è una serie che tu consiglieresti?
Assolutamente sì, io lo consiglio anche ai miei pazienti o alle famiglie, proprio perché penso che sia importante parlare del tema delle dipendenze. A me il documentario è piaciuto molto, fa vedere gli aspetti anche più crudi di quello che è il tossicodipendenza, e fa vedere tanti aspetti, secondo me, quindi tante ombre, ma anche tante luci, perché San Patrignano, ricordiamoci, ha aiutato tantissimi, veramente tantissimi giovani. Penso che sia un modo, per esempio, per confrontarsi rispetto al tema delle tossicodipendenze, delle dipendenze in generale, che sono temi che anche qui i ragazzi hanno necessità di avere un confronto sia coi pari ma anche con il mondo degli adulti, quindi benvenga. Direi forse l'età potrebbe essere dai 16, dai 15 diciamo in su, perché ecco, per alcune magari immagini o scene che ci sono, quindi consiglierei da quell'età in più.
Ma tra l'altro è una serie anche, Giuseppe, guarda, mi avventuro, mi sembra che non tratta solo, no, il discorso delle dipendenze, il discorso delle droghe, anche quel periodo storico difficile, particolarmente intenso, no, che sono stati la fine degli anni 70, l'inizio degli anni 80, ma è una serie che parla anche del rapporto padre e figlio, genitori e figli in un certo senso, no? Da un lato perché, come dire, le maggiori sofferenze emotive erano proprio a carico dei genitori, quando hai un figlio tossicodipendente la parte più fragile è chi vive col tossicodipendente, ma anche perché Muccioli all'interno della serie effettivamente ci si rende conto che per molti tossici era la sostituzione di una figura paterna, e una cosa bella che il documentario evidenzia è che in realtà quella figura paterna funziona quasi meglio quando fa un passo indietro. C'è quella parte molto bella quando la prima volta che Muccioli viene arrestato, no? Che i ragazzi si fanno carico della comunità, decidono di restare e decidono di restare a farla, a costruirla e a farla evolvere, diventano protagonisti della loro vita. Questo secondo me è un messaggio molto interessante che si annida fra le pieghe della serie.
Condivido in pieno, e vedi, forse ritorniamo anche al tema che dicevo prima, no? Allenare il senso di responsabilità. Muccioli ha fatto questo, anche forse in alcune situazioni involontariamente, ma io penso che abbia proprio il documentario abbia fatto emergere, secondo me, perfettamente l'importanza della relazione, il sacrificio di tanti genitori.
Ringraziamo Giuseppe Lavegna, come sempre, per essere stato con noi, per i suoi consigli. Dipendenze.com è il sito per conoscere tutte le attività dell'associazione di Te. Ciao Giuseppe, buona domenica, grazie.
Ciao, grazie.
Grazie Giuseppe.
Noi ci fermiamo al traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Padri Eterni, eccoci qua, ormai lo sapete, al termine di ogni puntata dedichiamo uno spazio alla scuola, perché questo mese, il mese di gennaio, quello dedicato alla scelta delle scuole superiori, quindi non solo abbiamo gli Open Day di Radio 24 ogni settimana, ma oggi abbiamo la fortuna di avere qua con noi anche la voce della scuola, della nostra radio, che è Maria Piera Ceci. Ciao Piera.
Buongiorno, ciao.
Benvenuta Piera.
Allora, con i tuoi appuntamenti settimanali, con i tuoi speciali, stai accompagnando le famiglie a questa grande scelta e ci siamo, no? Perché questo è il mese caldo.
Mese decisivo, assolutamente, perché sono partite le iscrizioni il 4, ricordiamo che la data ultima è il 25 gennaio, quindi questa data da segnare sul calendario. Allora, data entro la quale vanno fatte tutte le iscrizioni in realtà alla prima classe di ogni percorso, quindi la prima elementare, continuiamo a chiamarle così, elementari, medie e superiori. Naturalmente noi ci siamo concentrati molto di più nell'aiuto alle famiglie nella scelta delle superiori, perché l'abbiamo vissuta tutti sulla nostra pelle, è la scelta un po' più complicata. Mm-hmm. Complicata davvero anche maggiormente quest'anno, perché insomma sappiamo che i ragazzi che sono adesso tornati a scuola delle medie, sono quasi tutti tornati a scuola per fortuna in questi giorni, beati loro, perché quelli delle superiori, come sappiamo, stanno ancora aspettando. È vero però che arrivano da 2 anni di scuola molto complicata,
molto tormentata. Tra l'altro oggi stiamo proprio parlando, no, con più esperti, stiamo proprio dicendo che la parola futuro è quella che più sta mancando alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, e parlare di iscrizione scolastica sembra quasi un paradosso, invece anche a noi genitori, no, sta il compito di aiutarli proprio anche in questa visione, diciamo.
Eh sì, assolutamente, c'è da dire che da anni trattiamo questo argomento, abbiamo valutato che davvero per le famiglie è un momento di forte stress, no? Perché da parte dei genitori c'è tanta ansia su questa scelta, quest'anno ancora di più, perché comunque per esempio non ci sono stati gli Open Day in presenza, che di solito sono un aiuto fondamentale per le famiglie e per i ragazzi, no? Che entrano nelle scuole, annusano un po' l'aria di quell'istituto. Ricordo ancora mio figlio uscì dalla scuola che poi ha scelto dicendo: sì, mi piacciono le felpe di questa scuola, mi voglio iscrivere.
È il marketing
esatto,
scolastico.
Io che venivo da 10 anni di studi sociologici su questo argomento, mi sono ritrovata in casa un figlio che ha scelto la scuola dalle felpe, ma così tant'è, insomma.
A proposito di aiuti, Piera, è uscita anche la guida superiori, guida 2021 del Sole 24 Ore, che è uno strumento ricchissimo.
Assolutamente sì, una guida di 96 pagine che sono visibili scaricandoli in PDF dal sito del Sole 24 Ore a €4,99. Sono davvero tantissime le informazioni che ci sono in questa guida, non solo pratiche, quindi come si effettua l'iscrizione eccetera, ma soprattutto come orientarsi in un range di indirizzi che si fa sempre più ampio. Questa è una cosa molto bella, pensiamo ad alcune sperimentazioni che possono essere ad esempio il liceo a 4 anni, oppure le tante esperienze che si possono fare all'estero, speriamo dal prossimo anno si possano di nuovo fare all'estero, Quindi davvero gli indirizzi si stanno arricchendo di un'offerta formativa pazzesca, e qui nella guida del Sole 24 noi cerchiamo di darne qualche esempio, anche solo per capire come fare, per conoscerle, per capire se ci sono vicino casa nostra. E poi ci sono le scuole di Eduscopio, no? La classifica, certo, della Fondazione Agnelli, che ci consente di vedere nella nostra zona, quindi davvero molto utile, quali sono le scuole migliori, anche questi strumenti davvero importanti.
Ma infatti, Piera, guarda, cioè, la meraviglia è che rispetto ai nostri tempi, no, non si tratta più solo di scegliere se è meglio il liceo oppure l'istituto tecnico o professionale, ma oggi ci sono veramente un numero di opportunità che il panorama scolastico offre incredibili, quindi a maggior ragione ben vengano tutti quegli strumenti che possono aiutare, no, a orientarsi e a fare luce su questa scelta, che è una scelta decisiva.
Piera, grazie davvero, ti salutiamo, lanciandoti anche, perché è il momento della tua pillola settimanale. Oggi sei andata a Napoli al liceo classico San Nazzaro, appunto, con gli Open Day di Radio 24. Ciao Piera, grazie.
Ciao.
Gli Open Day di Radio 24.
L'anno scorso è stato scelto dal 6-7% degli studenti. Parliamo oggi del liceo classico all'interno di una scelta, quella liceale, che invece viene scelta dalla maggior parte dei ragazzi, più di uno studente su due, un trend sempre in crescita. Liceo classico dunque, un percorso sicuramente impegnativo che fa anche un po' paura a tanti ragazzi e soprattutto a tanti insegnanti delle scuole medie, che di solito nel consiglio orientativo scrivono classico solo per i più bravi, anzi spesso per le più brave, visto che resta una buona maggioranza di ragazze nelle classi dei licei classici. E allora conosciamo meglio questo indirizzo e magari proviamo anche a rimuovere qualche pregiudizio. Andiamo a Napoli oggi, al liceo Jacopo San Nazzaro, uno dei licei più blasonati, più conosciuti della città, posizionato nella quinta municipalità del Vomero Arenella. Da anni il San Nazzaro è in cima alla classifica Eduscopio della Fondazione Agnelli, di cui abbiamo già ampiamente parlato. Allora, questa mattina siamo in compagnia del dirigente scolastico Riccardo Gull. Buongiorno.
Salve, salve, buongiorno.
Allora, liceo classico, quali sono le materie caratterizzanti il percorso di studio? Un po' lo sappiamo, ma ce lo ricordi, soprattutto anche nella quantità, e andiamo subito al punto. È vero che si studia tanto, tantissimo, forse per alcuni anche troppo.
Uno sguardo al piano di studio del liceo classico mostra l'importanza che da sempre è stata riconosciuta in termini di ore alle discipline del settore umanistico, quindi italiano, latino, greco, storia, filosofia, ma in realtà non è questo l'approccio giusto per valutare il profilo del liceo classico. Gli alunni del liceo classico, in un coro di Sofocle ad esempio, devono saper cogliere gli aspetti tecnici, metrici, linguistici, ma anche la portata universale del messaggio, così come da una legge della fisica.
Lei così ve li spaventa però ai ragazzi, Cioè, gli deve anche raccontare quanto è bello studiare in questo modo, perché se gli parla così agli Open Day scappano, no?
No, di solito abbiamo una quantità di iscrizioni notevole, solitamente.
Scommetto che lei però fa colpo più sui genitori che sui ragazzi.
Guardi, devo dire, i ragazzi che si accostano al liceo classico lo fanno sapendo cosa li aspetta.
Ecco, ma è vero che chi fa questa scelta, insomma, i suoi ragazzi continuano a fare sport, continuano a studiare le lingue, continuano a viaggiare, oppure diventano un po', no, dei topi da biblioteca questi ragazzi che vanno oggi al liceo classico? Ci faccia capire qual è anche la modernità di questa scuola.
Sì, il latino e il greco sono lingue cosiddette morte, ma in realtà invece sono ancora vivissime, perché forniscono ai ragazzi, attraverso il metodo e attraverso anche, non so, per esempio la traduzione, i problemi logico-linguistici, un approccio alla realtà e un modo di porsi di fronte alle situazioni che finisce per essere una vera e propria abilità performativa, cioè quella capacità di interagire e determinare il proprio punto di vista in maniera critica e argomentata, che oggi è una dote fondamentale in qualsiasi attività professionale.
Ma a quali studenti e studentesse suggerisce la scelta del liceo classico? Perché spesso appunto le scuole medie mandano un po' a questo indirizzo soprattutto le ragazze, ma anche i ragazzi, che hanno voti molto alti, no? 10, 9 in pagella. Ha senso questo meccanismo? Oppure anche un ragazzo che esce dalle medie con 7, in realtà se fosse interessato a quest'area e a questo indirizzo si può iscrivere? Lei cosa consiglia?
Sì, secondo me assolutamente sì, se ben motivato, se ha volontà di imparare, di mettersi in discussione, credo che anzi possa sicuramente raggiungere i suoi obiettivi, anche perché ogni caduta al liceo classico è funzionale al superamento dell'ostacolo, per cui questo è il primo vero esame della propria vita.
Quali sono i percorsi più frequenti dopo il diploma? Dove vanno i suoi ragazzi usciti dal San Nazaro?
Effettivamente scelgono un pochino tutte le facoltà. In generale le più gettonate sono sicuramente medicina, come anche però ingegneria, economia, giurisprudenza. Sia in Italia che all'estero, avendo raggiunto nel liceo classico la capacità di poter gestire le proprie scelte con grande consapevolezza.
Quindi possono iscriversi tranquillamente anche alle facoltà scientifiche, perché si teme, no, un po' che questo passo possa diventare complicato con i test d'ingresso.
Tanti ragazzi della mia scuola vanno appunto, dicevo, medicina o ingegneria, che comunque sono vicine, come dire, alla cultura scientifica, e ci sono tanti tanti ragazzi che operano questa scelta e riescono assolutamente nei test, proprio perché il liceo classico forma non solo, diciamo, la classicità, ma in realtà da un vero e proprio metodo di studio che poi diventa prezioso dappertutto.
Un consiglio invece ai genitori le volevo chiedere, Riccardo Gull. Quest'anno sono un po' frastornati, un po' più frastornati del solito per questi open day virtuali, per questi anni, ormai due anni un po' complicati alle scuole medie. Un consiglio su tutti?
Io credo quello principale sia quello di infondere fiducia nei figli, insegnare che ogni scorciatoia è solo un modo per allungare il percorso. Quindi in assoluto, se mi consente un termine, il rinforzo dell'autostima nei ragazzi. Poter mettere i ragazzi di fronte a una scelta da operare con la consapevolezza che il cammino, a volte in salita, a volte accidentato, dà però la possibilità di avere davanti un orizzonte sconfinato.
E a volte questo, se si sbaglia, si può anche cambiare, no? Bisogna anche un po' correre il rischio.
Sì, lo condivido.
Grazie mille al dirigente scolastico del San Nazaro, liceo classico San Nazaro di Napoli, Riccardo Gull. Grazie infinite.
Grazie a lei davvero dell'opportunità, grazie.
Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a Danilo Di Trani in redazione, in assistenza oggi Laura Faggina, la parte tecnica Paolino Corleoni, radio24.it il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast, ma scriveteci via email o via Facebook. L'appuntamento come sempre a domenica prossima alle 11. Ciao Matteo, buona settimana.
Ciao Fede, buona settimana e di nuovo buon anno.
Ciao.